Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Buongiorno, siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi,
Giuseppe Coco,
Ilaria Beretta,
Valentina Reggioli,
Roberta Marino,
Gabriele Palloni,
Francesca De Matteis
e Lorenzo Guadagnucci.
Oggi vi parleremo di lupi, di natura, di sogni, di fagioli, di strane alchimie tra la musica e la fotografia.
Speriamo di avervi incuriositi.
Nelle settimane scorse vi abbiamo raccontato una campagna imbastita dalle associazioni ambientaliste e animaliste toscane per contrastare una proposta di legge regionale che si proponeva di ridurre al 50% la presenza di cinghiali e altri ungulati in Toscana, legge che peraltro purtroppo è stata poi approvata.
Dopo l'allarme cinghiali, adesso è la volta dei lupi, perché a livello nazionale è stato varato un piano di gestione del lupo che interrompe la tutela di questo animale, una tutela che durava da 50 anni e che vige in tutta Europa. Il nostro paese si dimostra quindi ancora una volta nemico della vita selvatica e ammette deroghe alla protezione del lupo.
Si potrà quindi sparare a questo magnifico animale, utile sul piano biologico e altamente significativo sul piano simbolico. Il lupo è il progenitore di tutti i nostri cani domestici e da compagnia ed è anche il simbolo della dura ma affascinante dimensione selvatica. Sulla questione abbiamo sentito Mauro De Logu dell'Università di Bologna.
Con la protezione del lupo, in parte, ma soprattutto con la modificazione dell'ambiente, c'è stata questa esplosione demografica data dal fatto che il lupo ha avuto cibo facile che non erano animali domestici, ovvero chi per motivi venatori ha allevato cinghiali, reintrodotto cinghiali, spostato caprioli, spostato daini, ha aperto mense per lupi in giro per l'Italia un po' dappertutto. Più cibo c'è, più facilmente allevi piccoli, quindi più i lupi diventano numerosi, ma è un meccanismo che viene chiamato tecnicamente a feedback, si autolimita nel momento in cui le prede diminuiscono, diminuisce anche il predatore che inizia ad ammalarsi e avere difficoltà. Hanno sempre più imparato a convivere con l'uomo, l'uomo ormai è dappertutto, cioè non c'è uno spazio naturale dove il lupo può stare, l'uomo non c'è, non esiste in Italia, quindi salvo che in Sardegna, nelle isole dove no, non c'è mai arrivato. Viene visto da un lato come risultato massimo di un'attività di protezione, dall'altro costruendoci anche sulle emozioni, quindi sul fatto che le persone, il lupo l'hanno sempre visto assieme a Cappuccetto Rosso e la nonna, dentro le favole, come creatura cattiva, hanno visto nei graffiti dei muri con due zanne lunghe un metro. Se lo immagino, chissà che cosa, nessuno, quasi nessuno ha mai visto un lupo. In realtà un lupo è poco meno di un pastore tedesco con la faccia di un cane tranquillo, quindi se uno lo vede per quello che lui è, non c'è assolutamente di che preoccuparsi da un punto di vista anche proprio emozionale nell'interazione con l'animale. Da moltissimi anni lavoro con questi animali, li seguo nei boschi, ho provato a soccorrerli di feriti, di catturarli in telenarcosi. L'ultima cosa che loro vogliono è incontrare un uomo e l'ultima cosa che vogliono è scontrarsi con un uomo. E non ci sono episodi di attacchi alle persone, gli episodi legati alla gestione dell'animale domestico, inteso come pecora lasciata libera al pascolo, perché nell'ultimo secolo lupoli non c'era, fa riportare l'uomo a un concetto di naturalità dove se la lasci libera, uno dei rischi che corri è che la colpisca un fulmine, che si avveleni con piante sbagliate o che la mangi un lupo, è normale. Chi ha vissuto questa realtà le cavalca, quindi siamo passati dalla protezione a dobbiamo fare qualcosa perché i lupi sono troppi. Non esiste un troppo in natura, cioè esiste un tanto che si autolimita. Quindi intervenire su un sistema che si autolimita vuol dire entrare in un mondo di una gestione difficilissima, quasi impossibile. è tecnicamente impossibile riuscire a ottenere un risultato, perché un lupo è un sistema sociale dove, se io elimino per un capobranco piuttosto che una femmina alfa piuttosto che un subalterno, squilibra un sistema e le reazioni del sistema sono: vado a fare cose in giro diverse da quelle che facevo prima. Lo si vede per esempio nella gestione del cinghiale, dove i piani di abbattimento destrutturano i branchi e i soggetti superstiti vanno in giro in mezzo agli abitati, soprattutto i giovani e i piccoli, a cercare cibo. Cambiano radicalmente abitudini, diventano più problematici che non il problema iniziale. In molte regioni che hanno allevamento ovino intensivo, stretto, bovini anche in parte, adesso il Veneto con la zona del Veronese, eccetera, hanno lamentato problemi di aggressione da lupi sull'animale domestico, ma veniamo da un mondo in cui l'uomo non è più capace di fare il pastore, o meglio, il pastore è libero gli animali e vado a prendermeli, vado a vedere fra una settimana se stanno vivi, se stanno morti, cioè c'è un atteggiamento di questo tipo. Poi, per carità, esistono anche episodi di predazione e sollevamenti di domestico, anche ben custodite e quant'altro, non è che questo possa essere negato, ma se il sistema fosse culturalmente efficace, il numero delle predazioni sarebbe di gran lunga minore, gli indennizi sufficienti e ci sarebbe una convivenza. Lo spazio che io libero è uno spazio per un nuovo individuo, mi ripropone il problema domani mattina, perché un altro lupo arriverà in quella stessa zona perché trova lo spazio libero, troverà le pecore mal custodite, se non vengono gestite bene, attaccherà quelle pecore e sarà un altro lupo da abbattere. Se teniamo in piedi un meccanismo di questo tipo non andiamo assolutamente da nessuna parte, non ci va il pastore, non ci vanno le pecore, non ci va il lupo. Sui miei tavoli anatomici, quando arrivano lupi morti, ogni tanto capita di fare autopsie a soggetti che classifico morfologicamente, non mi ritengo uno sprovveduto, assolutamente lupi nel peso, nelle dimensioni, nella biometria e quant'altro, poi mandi campioni alle analisi genetiche e mi dicono: Mauro, guarda che era un ibrido di quarta generazione. Quindi a questo punto il fenotipo non è riconoscibile, come fai a dire chi hai davanti? O non ci mettiamo a prendere tutti o lasceremo comunque degli ibridi, è ovvio, cioè non è possibile vederlo morfologicamente. Il problema non è in questo tipo di operatività, è che se c'è un randagismo così spinto da creare ibridi, bisognerebbe fare qualcosa sui cani randagi più che sugli ibridi di lupo per gestire l'ibridazione del lupo. Delle strategie che prevedono queste tipologie di approccio sono perfettamente inefficaci, niente vieta, anche se io catturassi oggi con una bacchetta magica tutti gli ibridi italiani decidendo di metterli in un'isola da soli, per paradosso, domani mattina un cane che incontra il lupo mi riproduce un altro ibrido, quindi non ne vengo fuori se non risolvo il problema del randagismo a monte.
Conservare il lupo in purezza uccidendo i suoi vari livelli di ibridazione con i cani ha anche a che fare con quello che vogliamo intendere quando diciamo natura. Sull'idea di natura sono stati spesi fiumi di inchiostro e tonnellate di toner. È un tema filosofico gigantesco e già esploratissimo.
Eppure, proprio quando si pensa che sul concetto di natura non ci sia più niente da dire, arriva la nostra investigatrice Roberta Marino, che va a intervistare niente poco di meno che Yves Bonnardel, un attivista antispecista ed egualitarista francese. La sua voce sarà ampiamente coperta da quella del suo interprete. Sentiamo.
Yves Bonnardel, attivista francese, antispecista ed egualitarista. Che cosa significa liberarsi dell'idea di natura e cosa questo può significare per il movimento antispecista?
Cela signifie en premier lieu critiquer l'idée de nature e dire che la question animale n'est pas une question liée à l'idée de nature.
Significa in primo luogo criticare l'idea di natura e il fatto che la questione animale non sia legata all'idea di natura. La questione animale si presenta come la questione umana, si tratta di esseri sensibili che hanno i propri interessi da portare avanti e a cui importa della propria vita. Gli animali non sono quindi degli esseri della natura, che sarebbero degli esseri in questo caso programmati dalla natura e dal loro istinto. sono come noi degli esseri che hanno delle sensazioni, che provano delle sensazioni, che subiscono gli avvenimenti, i fatti che li riguardano e che hanno quindi di conseguenza delle preferenze, delle avversioni. Si tratta di considerarli come degli individui dotati di una soggettività allo stesso modo in cui l'abbiamo noi.
L'idéologie de la nature est une idéologie qui dit que ce sont des êtres naturels, ils appartiennent.
L'idéologia della natura è invece quella di dire che sono degli esseri che appartengono alla natura e che sono dei meccanismi di un ordine naturale che non hanno importanza se non per il fatto di essere utili a quest'ordine naturale. È una visione totalitaria, una replica allo stesso modo di altre visioni totalitaristiche della società, che vede la società che ha un valore in sé indipendentemente dagli individui che la costituiscono. Quindi toglie, ruba il valore all'individuo che costituisce la società stessa, che dà all'individuo un valore solo in quanto utile alla società stessa di cui fa parte.
Je pense que l'idéologie de la nature c'est vraiment une idéologie qui est liée au fait que nous asservissons les animaux.
Trovo che l'idea della natura sia un'idea legata al fatto che si dica che naturalmente gli animali ci sono assoggettati e che quindi non abbiano una soggettività propria e degli interessi propri e che esistano solamente in funzione di quest'ordine precostituito.
In quale modo allora si può superare l'idea di natura e le leggi alle quali è sottoposta la natura?
Je crois que la nature ça n'existe pas.
Io penso che la natura non esista. Potrebbe essere visto come provocatorio quello che dico. Non dico che non esistano le piante, gli animali, i fiumi, il mare azzurro e il cielo. Dico che la visione della natura come un universo che ha un senso, che è armonioso, in quanto tale, secondo me non ha nessun senso. Quindi noi non vogliamo spiegare il mondo in termini di natura, di equilibrio, ma che il mondo in cui viviamo non è regolato appunto da dei meccanismi perfetti, ma sia il prodotto di una serie di casualità che sono presenti da milioni di anni. Non ha un senso l'universo in quanto tale, non indica necessariamente, automaticamente, un qualcosa di buono, di giusto, di umano. Quindi noi non vogliamo utilizzare l'idea di natura come un'istanza di legittimità. Che qualcosa sia naturale o meno non vuol dire automaticamente che possa essere desiderabile o meno e che si possa essere giusta o meno. Sono obbligato a fare riferimento alla mia razionalità, al mio intelletto, per capire quello che è giusto e quello che è sbagliato. Quello che ha valore del mondo, secondo me, non è quello che è naturale o non è naturale, ma è quello secondo cui ogni individuo gli dà il suo proprio valore.
Questo rispetto al movimento antispecista che cosa comporta?
Ça signifie que la question animale n'a rien à voir.
L'animale, il mondo animale non ha nulla a che vedere con il concetto di natura, ha più a vedere invece con il concetto di individuo sensibile e senziente. E che sia un obiettivo della lotta antispecista far riconoscere gli animali come individui allo stesso modo in cui lo sono gli esseri umani, e non invece come parte di un ordine totalitario precostituito.
È stata distribuita brochure di Yves Bonnardel dal titolo Farla finita con l'idea di natura, riallacciarsi all'etica e alla politica. Questa brochure è disponibile anche su internet, si può scaricare sul sito www.tain-party.org. Yves Bonnardel, merci beaucoup.
Restiamo animali.
Bravo Yves Bonnardel, che è venuto dalla Francia a dimostrarci che un nuovo modo di vedere le cose è sempre possibile. Passiamo adesso a un altro gigante del pensiero antispecista. E qui ci sta bene la citazione del filosofo Bernardo di Chartres, che diceva che noi siamo come nani che siedono sulle spalle dei giganti. E noi antispecisti questa settimana sediamo sulle spalle di due giganti, persone come Yves Bonnardel e Massimo Filippi, altro gigante del pensiero.
Sul suo ultimo lavoro filosofico letterario, Sento, dunque sogno, lo ha intervistato il nostro Lorenzo Guadagnucci. Sentiamo.
Siamo al telefono con Massimo Filippi, filosofo attivista dell'antispecismo, autore di numerosi libri, ne citiamo uno, Crimini in tempo di pace, scritto con Filippo Trasatti per l'editore Eleutera. Questa volta presentiamo un altro piccolo libro pubblicato dalla Ortica Editrice, il cui titolo è Sento, dunque sogno, frammenti di liberazione animale. È un libretto che contiene due testi collegati fra di loro da un'idea che chiediamo subito a Massimo di spiegarci. Qual è lo spirito di questo libro?
Lo spirito del libro è riassunto nel titolo, che diciamo così ribalta il famoso motto cartesiano «Pensa dunque sono», spostando l'accento appunto sulla corporeità animale, quindi dal pensare al sentire, che è anche un aspetto corporeo, e dall'essere al sognare, inteso proprio in senso materiale, non i sogni di occhi aperti che spesso hanno portato a tragedie storiche che tutti conosciamo, ma ai veri e propri sogni che facciamo di notte, che diciamo così, alterano in profondità la nostra coscienza, il nostro pensiero, la nostra identità, il nostro essere nel mondo. Quindi direi che lo spirito del libro è proprio questo, un tentativo di divenire animali e di riprendere un dialogo che la nostra civilizzazione ha interrotto da migliaia di anni.
La prima parte del libro presenta una rassegna di sogni di un grande filosofo come Adorno, di cui l'ultimo è addirittura successivo alla data di scomparsa di Adorno. Cosa c'è di vero? Che senso hanno in questa prospettiva?
Beh, Adorno era un sognatore indefesso che insieme alla moglie ritrascriveva di giorno quello che aveva sognato la notte e che chiamava appunto protocolli. Il titolo di questo pezzo è appunto Protocolli perduti, è una sorta di gioco proprio per riprendere anche il gioco animale del quale spesso ci dimentichiamo, di appunto sognare al posto di Adorno, sognare quello che Adorno avrebbe potuto sognare, intrecciando alcune parti dei suoi reali protocolli di sogno con quanto ha scritto in veglia sugli animali. Adorno è stato uno dei primi pensatori, grandi pensatori della tradizione occidentale, che ha riposto il pensiero sull'animale al centro dell'agenda filosofica, più intrecciandolo con altri personaggi che mi parevano ben concatenarsi con la riflessione, presi soprattutto dalla letteratura sudamericana, che è una delle letterature più sognanti che abbiamo a disposizione. Quindi l'idea è sostanzialmente quella di creare appunto ancora una volta un'area di indistinzione dove è difficile stabilire qual è l'origine, qual è l'autore di determinati pensieri, nel tentativo appunto di sciogliere anche quegli ultimi brandelli di separazione gerarchiche che la nostra cultura ha stabilito non solo tra umani e animali ma anche tra filosofia e letteratura, tra ciò che è copyright e ciò che è copyleft.
Veniamo alla seconda parte del libro, l'inneo addio, 20 tracce verso una tassonomia dell'impossibile. Qui è una messa in discussione appunto dell'idea, della possibilità di classificare.
L'antispecismo si è sempre caratterizzato come una filosofia dell'identità, una filosofia della differenza. Forse ci dovremmo muovere verso quella faglia comune che appunto accomuna l'intero esistente sensuale, nel tentativo ancora una volta di mostrare che il problema non è tanto chi sta sopra e chi sta sotto, non è solo chi sta sopra e chi sta sotto nelle gerarchie dicotomizzanti, ma è proprio l'idea della gerarchia dicotomizzante che costituisce un problema che coinvolge i non umani ma coinvolge gli stessi corpi umani animalizzati.
Massimo, per finire con una battuta, un buon motivo per leggere questo libro?
Ma un buon motivo è che è corto, mi sembra facile, però piacevole e, come si dice nella quarta di copertina, probabilmente aiuta il sonno senza contributi chimici e quindi forse permetterà di fare ulteriori sogni da cui possono generarsi dei mostri felici e produttivi.